95. Novantasei, 95 è l'altra numerazione. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore da tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.
Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi.
Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli.
Maestà e bellezza sono davanti a Lui, potenza e splendore nel suo santuario.
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza.
Date al Signore la gloria del suo nome, portate offerte ed entrate nei suoi atri.
Prostratevi al Signore in sacri ornamenti, tremi davanti a Lui tutta la terra.
Dite tra i popoli, il Signore regna, sorregge il mondo perché non vacilli, giudica le nazioni con rettitudine.
Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare e quanto racchiude.
Esultino i campi e quanto contengono, si rallegrino gli alberi della foresta.
Davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti.
Gloria
Gloria al
al Padre,
Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
Santo,
come
come
era
era
nel
nel
principio,
principio,
ora e
ora e
sempre,
sempre,
nei
nei
secoli
secoli
dei
dei
secoli.
secoli.
Amen. Scelta di questo salmo è che, beh, innanzitutto perché è un bel salmo, sono tutti belli, ma direi piace particolarmente questo. Poi un riferimento a quanto stiamo leggendo nel Vangelo c'è. In questa affermazione che il Signore viene a giudicare la terra, ecco, non a giudicare nel senso di condannare, ma a rendere giusta, e non la terra, ma noi, di una giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei. E ancora all'inizio, cantate al Signore un canto nuovo, commento credo di Agostino, dice: per cantare un canto nuovo bisogna avere un cuore nuovo. Ed è questa la domanda che noi facciamo al Signore, avere un cuore nuovo così possiamo realizzare e compiere ogni giustizia. Bene.
La volta scorsa avevamo iniziato a vedere Gesù come compie la legge, quel compimento della legge in un modo nuovo, e non in quanto legge, ma in quanto figlio che ama e compie la legge. E dopo l'introduzione seguono sei antitesi, abbiamo fatto le prime due, in cui Gesù dice: avete udito, ma io vi dico, cioè la contrapposizione, che poi vedremo che non è contrapposizione, tra la legge antica e quanto Gesù dice. E questa sera continuiamo con altre tre contrapposizioni che riguardano il divorzio, la parola e la legge del taglione. Sembrano argomenti tra loro disparati, in realtà sono molto uniti perché riguardano il rapporto con l'altro, il rapporto di giustizia con l'altro che può essere il partner, con l'altro che può essere colui col quale parli, con l'altro che può essere colui che ti fa un torto. Come ci si regola in queste tre situazioni? E qui continua ancora il discorso di Gesù, appunto, che compie. E possiamo già introdurlo prima di leggerlo. E guai a noi se intendiamo queste parole del discorso di Gesù sulla montagna come delle leggi. Perché le leggi riguardano solo le azioni, non le intenzioni. Perché se uno mi giudica anche le intenzioni, povero me, devono uccidermi subito. Mentre invece posso avere tutte le intenzioni più cattive del mondo, fino a quando resisto con merito, non sono perseguibile, anzi acquisto meriti. Se ho voglia di strozzare uno e non lo faccio, ecco, acquisto pazienza e non sono perseguibile. No. Ecco, invece Gesù è interessante, e quindi non può intendere come legge, passa dalle azioni alle intenzioni. Le nostre azioni nascono dal nostro modo di essere. È il nostro cuore che è cattivo. E Gesù ci dà la possibilità, e questo è il dono del Vangelo, di un cuore nuovo, cioè che ha lo spirito del Figlio. E allora le stesse intenzioni profonde, il cuore stesso è guarito, diventa un cuore nuovo. Ed è solo con un cuore nuovo che puoi capire questo discorso, perché se lo intendi come legge è impossibile. Su questo si fanno spesso equivoci.
Sì, credo che sia opportuno, le mie parole vogliono essere semplicemente una sottolineatura, è opportuno quanto mai chiarire che è Evangelo, che è diverso dalla legge, perché inevitabilmente, direi, inguaribilmente, noi prendiamo un discorso come questo come un consiglio, anzi un ordine, un comando perentorio, che ci inguaia sempre più perché è difficile quello che è qui detto se tu lo metti sotto la categoria legge, comando.
Se no prendete l'esempio più ovvio, il comandamento di amare Dio e il prossimo ce n'è già. Il comandamento di amare i nemici è impossibile. Anche il nemico. Allora è un'esigenza assurda. Ecco, invece Gesù non propone delle esigenze. Ci fa un dono. Cioè Dio non ha nemici perché è padre di tutti, ti dona il suo spirito e tutti sono tuoi fratelli, ami tutti, anche i nemici, questo è il dono che ti fa. Quindi è solo in termini evangelici che puoi capire questo discorso, non come obbligo, ma come dono. Adesso leggiamo questo.
Riprendiamo qualcosa che già avevamo letto la volta scorsa, ma non avevamo commentato, perciò. Dunque, le antitesi che faremo sono 1, 2, 3, 4. 3, va bene, come la volta scorsa, vediamo che riserviamo l'ultima alla volta seguente. Da Matteo, capitolo 5, 27.
Dal quinto, 31 e 42.
Va bene, 31, sì. 42. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio. E chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, né perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al maligno, al malvagio, anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi ti vuole chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne due con lui. Da a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle.
Ecco, come vedete gli argomenti sono tre. Il primo riguarda il divorzio, il secondo il giurare e il terzo riguarda la legge. Ecco, e circa il divorzio questo argomento viene trattato anche più ampiamente al capitolo 19, al versetto dal terzo al nono, quindi ne tratteremo ancora e qui diciamo solo qualcosa. Ecco, in Israele il divorzio era ammesso da Mosè ed è ammesso ancora, come spiega Gesù, pur non essendo il progetto originario di Dio il divorzio, il progetto originario di Dio è la fedeltà tra due persone, l'amore, non la rottura dell'amore, tuttavia, soprattutto per limitare gli abusi, già che lo si fa, come normalmente la legge suppone il male e cerca di regolamentarlo in modo che sia un po' di meno, perché se non ci fosse il male non occorre la legge. Ecco, e allora c'era una certa regolamentazione in modo che la donna non subisse, perché era solo l'uomo, tra l'altro, che poteva divorziare in Israele, una cultura maschilista, non subisse l'arbitrio assoluto dell'uomo. E cause di divorzio potevano essere le più diverse. C'era una scuola molto lassista, quella di Hillel, che diceva, vabbè, se la donna, per esempio, cucinando le uova le lasciate attaccare giù, può essere già motivo sufficiente perché vuol dire che non ti vuol bene. Se non ti vuol bene vuol dire che ti odia, non puoi stare con una persona che ti odia. Quindi è già un motivo sufficiente. Ecco. L'altro invece, El Shammai, era molto rigoroso, dice si può divorziare solo in caso che la donna commetta adulterio, se no non puoi divorziare. Altri invece, come Qumran, diceva non si può comunque. Ecco, qui la posizione di Gesù è molto chiara, cioè lui non ammette il divorzio. Perché? Non perché impone una legge più severa, se no Gesù non occorreva che dicesse ma io vi dico, perché lo dicevano già anche quelli di Qumran, che non lo si fa. Ecco, lo si capisce dal contesto e soprattutto quando ne tratta più ampiamente il capitolo 19, che in Gesù è data la possibilità di vivere il rapporto uomo-donna come era al principio, cioè come è nel progetto di Dio. E nel progetto di Dio il rapporto uomo-donna è lo stesso, è immagine e somiglianza di Dio.
E faccio una nota così, credo che possa essere anche esegeticamente corretta. Come è al principio, vuol dire non in ordine di tempo, dice ma una volta era così, facciamo come una volta, ma come è nel principio, che il principio è Dio, e Dio è fedeltà, e l'amore di Dio dura in eterno.
E perché è così importante la fedeltà del rapporto uomo-donna? Ecco, per infiniti motivi. Uno, il primo motivo è che nella creazione l'uomo è immagine di Dio, non in quanto maschio, non in quanto femmina, ma in quanto relazione tra i due. E maschio e femmina a sua immagine li creò. Cioè, in quanto maschio e femmina sono immagine di Dio. Il che vuol dire che Dio è relazione, è amore, è dono, e il rapporto uomo-donna è la realizzazione dell'immagine di Dio nell'uomo. Cioè la realizzazione dell'amore, perché Dio è amore. Dio è relazione, è fedeltà, è fecondità, è dono. Capite? Allora non è che Gesù impone una legge. Dice ora è possibile vivere realmente il rapporto tra persone da figli di Dio, cioè a immagine di Dio che è amore. Ed è in quest'ottica che è possibile il matrimonio, come fedeltà e come indissolubile, cioè come dono evangelico, non come legge. E in quest'ottica si mette Gesù. E tra l'altro è interessante poi il rapporto uomo-donna non è altro che il segno, cioè immagine, della realtà, e la realtà è il rapporto uomo-Dio. Cioè in tutta la Bibbia l'uomo è la sposa di Dio. E il comandamento è amerai Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze. E quindi realizzi nel rapporto di coppia quello con l'altro, diverso, quello che realizzi con l'altro assoluto, il diverso assoluto, cioè con Dio. Lo stesso celibato, ecco, nella Chiesa ha come significato di affermare che il vero rapporto è quello con Dio, con l'altro assoluto. Lo stesso lo vivi poi nel matrimonio con l'altro diverso relativo, ma con la stessa qualità di amore, cioè di fedeltà, di stabilità, di fecondità, di dono, cioè come Dio. Ecco, evidentemente, e qui si mette una condizione, cioè in caso di concubinato si può rimandare. Ora, qui c'è una parola in greco porneia che vuol dire varie cose, vuol dire prostituzione e adulterio e concubinato. Ora, la Chiesa orientale intende adulterio, quando uno è adultero ammette il divorzio. La Chiesa occidentale, anche la tradizione antica cristiana, intende questo porneia in greco non come prostituzione o adulterio, ma la intende come le unioni illegittime, che erano illegittime per gli ebrei, illegittime per i greci. Cioè i greci si sposavano anche tra fratello e sorella e tra parenti. Queste invece erano considerate unioni illegittime, allora dice in questo caso non è matrimonio, è concubinato, separati pure. Negli altri casi no. Ecco, quindi la legge, che non è una legge, e l'orizzonte che Gesù apre al matrimonio è interessante ed è molto bello ed è molto chiaro. E questo evidentemente apre problemi pastorali molto grossi. Cioè, come educare le persone a questa capacità di amare in una società che certo non educa a questo e non ha mai educato a questo, ma ora ancora di meno. Quindi questo è il primo problema. Ecco. Il secondo problema è, anche se una volta educato a amare, dicevo, i condizionamenti sono tali oggi che pesano sulla coppia, come si può rimediare a questi condizionamenti in modo che un matrimonio abbia le condizioni minime per resistere? Se si comincia a non vedersi mai, a essere presi sempre dal lavoro, a stare 10 ore al giorno al lavoro con un altro o con un'altra che non è il tuo partner, e poi ti trovi l'altro a casa solo coi problemi, alla fine odi la persona lì e sei con l'altro. Quindi ci sono molti problemi, Dio ci aiuti a vederli. E poi si presenta l'altro problema, ecco, che lasciamo aperto perché non sta a noi chiuderlo, dei tanti risposati, che qui viene anche detto, no? Che una volta non era un grosso problema perché non ce n'erano. Cioè, uno poteva essere infedele quanto voleva, cornificare quanto voleva, veniva assolto e poi tutto tornava in ordine. Ecco, oggi invece, grazie a Dio, per sé non è così, dico grazie a Dio. Se il matrimonio sta insieme per la libertà di due che hanno scelto, sono cresciuti, si sono educati e ci riescono a stare insieme. Quindi quello che una volta era affidato a una legge, poteva riuscire o non riuscire, non importa, comunque teneva per legge, oggi è affidata davvero alla responsabilità, come un po' in tutti i campi, a livello di coscienza e di maturazione. Ecco, detto questo, poi rimane ancora aperto il problema, appunto, di tanti matrimoni, sappiamo quanti sono, che per motivi così imponderabili non sono riusciti, e soprattutto direi nella nostra epoca la cosa è molto comprensibile, perché è stata un'epoca di grosse trasformazioni. Ecco, e cosa si fa? E certamente è un problema aperto, e bisogna stare attenti a non escludere nessuno dalla Chiesa semplicemente perché ha già avuto la sfortuna che gli è andato male il matrimonio, vuoi anche ucciderlo e dirgli non sei cristiano. Ecco, quindi ci vuole molta comprensione e una pastorale effettiva, non solo per educare al matrimonio, cosa che adesso si fa, una volta non si faceva, e spero si faccia sempre meglio, non solo per educare prima, ma anche dopo. E poi anche una pastorale per chi si è separato e si è risposato e come può vivere la sua fede ugualmente. Ecco, sono problemi totalmente aperti che il Signore ci illumini e preghiamo che si risolvano nel migliore dei modi possibili. Consiglio su questo testo, ecco, di leggere il Cantico dei Cantici. Sono solo 6 capitoletti, è un canto d'amore tra due fidanzati ed è preso nella Bibbia come libro santissimo per indicare sia l'amore tra uomo e donna, che è santissimo e immagine di Dio, sia l'amore tra Dio e l'umanità e ciascuno di noi.
È evidente che molte altre cose si potrebbero dire, molte domande potrebbero sorgere, però stavo proprio pensando che la lettura continua del Vangelo è tale per cui dici, quando hai ascoltato alcune cose, ebbene, accingiti, apprestati, renditi disponibile ad ascoltarne delle altre che verranno in seguito. Cioè non si esaurisce un argomento. Proseguo, l'altra antitesi, versetto 33. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re.
Ecco, questa antitesi riguarda la parola, il non spergiurare innanzitutto, e poi Gesù aggiunge non solo non spergiurare e mantenere i propri giuramenti, ma neanche giurare. Ecco, questo argomento della parola è molto importante perché l'uomo si distingue dall'animale sostanzialmente per la parola.
E che ancora allora nell'argomento più generale della relazione. La parola, come dire, se non fonda, esprime la relazione, forse la fonda anche, la mantiene. Quindi la parola è importante.
Ecco, non solo è importante, ma se voi guardate in giro qui, senza parola ci sarebbe niente di quel che c'è. Noi non saremmo qui. Non ci sarebbe la luce perché è frutto di studi trasmessi attraverso la parola. Non ci sarebbero i muri. Cioè, nulla al mondo attuale c'è senza parola. La parola è il mezzo col quale Dio ha creato il mondo e col quale l'uomo trasforma il mondo e partecipa al potere stesso di Dio. Cioè, la parola è l'intelligenza. È la cultura. E tutto quel che c'è al mondo è parola detta da Dio ed è ormai parola detta anche dall'uomo. Tante parole Dio non ne ha forse neanche dette, ma noi le abbiamo già dette, pensate all'inquinamento e tutte queste cose. E con la parola l'uomo non solo capisce la realtà, ma trasforma la realtà come vuole. E le parole possono essere principio di vita o di morte. Cioè, supponete, tutto il rapporto della politica è tutto parola. Tutto il rapporto di fiducia delle banche è tutta parola, tutti i rapporti economici, tutta la scienza è tutta parola, però come incide sulla realtà? Le relazioni tra le persone sono tutto e solo parola, e come incide sulla realtà? E noi abbiamo poca coscienza del valore della parola perché ne sentiamo infinite al giorno, c'è qualcuno che lascia anche la televisione accesa durante tutto il giorno e sente parole, così le parole non hanno significato, e non è vero.
Profluvio di parole è un po' una svalutazione allora delle parole.
Cioè la parola è principio di vita o di morte, cioè ti trasforma. E se tu ascolti la parola di Dio sei figlio di Dio, se ascolti una parola di menzogna sei figlio di Satana, della menzogna. Realizzi nella tua vita la parola che metti nell'orecchio. Quindi è il principio di ogni bene e di ogni male la parola. E c'è Giacomo, dice, è come il timone di una nave, la governa e la fa andare dove vuole. E una scintilla può bruciare una foresta intera. E dice anche Siracide, ne uccide di più la parola, ne ha uccisi molti la spada, ma non quanti la parola. E come deve essere la parola?
Sto pensando, in termini biblici, anche la parola nasce dall'uomo, espressione dell'uomo. E però la parola trascende anche l'uomo, va oltre l'uomo. E può essere allora vicino alla parola di Dio e crea e dà vita, oppure vicino alla parola del serpente e allora genera morte. Non giurare, neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno.
Cosa dice Gesù? Dice semplicemente che il parlare sia sì se è sì, sia no se è no. E se non sai, sia non so. Mentre normalmente l'uso della parola è interessante perché tu devi sapere sull'altro, perché l'altro è il nemico, senza che lui sappia su di te. Quindi la parola è il principio col quale io mi nascondo e provoco l'altro a scoprirsi, in modo che ce l'ho il mio potere. Quindi la parola è lo strumento primo di possesso dell'altro. È lo strumento primo di uccisione, di inganno, di falsità, di morte, in tutte le relazioni. Ecco, il di più viene dal maligno, cioè veramente viene dalla tenebra, e da Satana. Tutte le lotte, le divisioni, le guerre sono tutte per la parola, e la parola è importante. Noi oggi da un punto di vista la sottovalutiamo troppo perché ce n'è tante, dall'altro però dobbiamo stare attenti, non so se è vero ma e non me ne intendo tanto, ho letto che è possibile, concepibile un computer che può fare ogni secondo un 10 elevato alla 142esima potenza di elaborazioni al secondo, che corrispondono a più di tutti gli elementi del cosmo che ci sono. E più a tutti i microsecondi da quando esiste l'universo, e noi in un secondo potremmo influire su tutto l'universo per dare l'idea di cosa può la parola oggi. Cioè può distruggere totalmente il mondo, può essere presente ovunque per nuocere o presente ovunque come il verbo creatore di Dio. Quindi abbiamo un potere incredibile con la parola e noi non ne siamo coscienti. Cominciando dalle relazioni con gli altri, ma poi dopo non è solo con gli altri, è con la natura, con le scienze, con tutto. E dovremmo prendere molto coscienza della parola che è trasparenza del cuore, della verità, deve essere strumento di comunione, di comunicazione, di amore, di gioia, di vita, non di possesso, di pubblicità, di imbroglio. Il mondo oggi è dannato dalla parola. E non bisogna demonizzare i mass media, ok? No, dipende da come li usi.
Dipende dal cuore che sta dietro, per esprimermi con immagini direi dalla colorazione che ha la parola. Se è una colorazione fraterna oppure una colorazione determinata da uno spirito padronale che vuole il possesso dell'altro. Che tipo di relazione imposta è con la parola? A dove porta? A dove tende?
Ecco, come voi sapete, tutta la politica nazionale e internazionale è basata sul principio che il vostro parlare sia sì, sì, no, no, vero. Oppure il di più viene dal maligno? E dobbiamo esigere invece che si sia sì e non sia no. E non dobbiamo lasciarci ingannare. Cioè, qui ne va della salvezza della specie umana su questo sì o su questo no. Per cui non ci possiamo permettere così di giocare e prendere alla leggera la stampa, la televisione, la politica. Sono cose molto serie. Come poi anche nelle nostre relazioni personali vale lo stesso. Come vedete, proprio il microcosmo e il macrocosmo si rispecchiano. La parola può essere strumento di potere, di dominio e di morte, di controllo spietato, oppure di comunicazione, di dono, di perdono e di comunione, ecco. E qui dipende dal cuore.
Sì, è una riscoperta, cioè no, andando alla radice si capisce, questo discorso lo tiene Gesù e diventa davvero un annuncio di Vangelo da parte di colui che è la parola di Dio, che è la perfetta trasparenza di Dio e quindi è la comunicazione totale di Dio. Questo dice la parola e nella misura in cui partecipiamo, siamo accoglienti rispetto alla parola, questo funziona. Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi ti vuole chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello.
Ecco, e qui Gesù cita la legge del taglione, che per sé è un grande progresso, se anche oggi venisse applicata sarebbe un grande progresso, cioè uno paga i danni che fa. Ecco. Invece normalmente capita che chi fa poco danno, un ladro di polli, la paga cara, chi ne fa grande non la paga. Quindi la legge del taglione sarebbe già molto civile. E è contrapposta alla legge di Lamech, che diceva Caino doveva essere vendicato 7 volte, chi lo uccideva veniva ucciso 7 della sua famiglia. Ora per Lamech dice chi mi fa una scalfittura ne uccido 7 e la mia vita sarà vendicata 70 volte 7. Quindi è la legge del più forte, del prepotente, che normalmente rischia sempre di essere così se non si sta attenti. La legge la fa chi può e la fa applicare come vuole. Ecco, stiamo attenti che non sia così. Ecco, comunque la legge del taglione era già molto nota nell'antichità proprio contro gli abusi del più violento e del più forte, fosse anche re e imperatore. Ecco, c'era un limite, cioè il danno che fai lo paghi, commutato magari in denaro. E come vedete tutte le leggi suppongono giustamente e realisticamente che il male ci sia e servono per controllarlo perché sia contenuto con una sanzione adeguata.
Sì, appunto la legge si capisce, ha una sua funzione ma se ne scorge anche il limite, cioè descrive e circoscrive il male e ne stabilisce la sanzione, però non guarisce il male.
Ecco, Gesù, come vedete, si pone in un'ottica diversa, come nel divorzio, come nelle altre antitesi, si pone nell'ottica del figlio che ama i fratelli. E si pone nell'ottica del male che può e deve essere vinto. Come il male della divisione può e deve essere vinto con l'amore, come il male della menzogna può e deve essere vinto con la verità, così il male della violenza può e deve essere vinto e dà 5 esempi che sono anche 5 regole di come si vince il male. La regola generale è che il male lo si vince col bene.
Sì, si può citare dalla lettera ai Romani, capitolo 12-21, Paolo dice di vincere il male con il bene. non lasciarci vincere dal male, ma nel bene vincere il male.
Ecco, adesso sommariamente questi cinque esempi. Il primo, Gesù dice: non opporti al malvagio. E noi ci opponiamo non al male, ma al malvagio. Gesù odiava il peccato e amava i peccatori. Noi amiamo il peccato e detestiamo i peccatori perché sono concorrenti con noi. Allora, non opporti al malvagio, e tuo fratello, opponiti al male. E se ti percuote la guancia, cosa faccio? Se mi oppongo al malvagio, a chi fa il male, lo percuoto anch'io, siamo due malvagi. Se mi oppongo al male che è percuotere, non faccio il male, non percuoto. Quindi il male è vinto dove c'è uno che ha la capacità di portarlo per amore. Il male è vinto dal perdono, dalla fraternità.
Colui che perdona si spegne il male, che diversamente, se non perdonasse, non lo quasi assorbisse, non lo portasse su di sé, di rimbalzo circolerebbe ancora.
Quando si parla di tolleranza, e non è che la tolleranza dire già tutto va bene, no, il male è male. Se uno ti percuote la guancia, la tolleranza, dal latino tollere, portare, offrigli anche l'altra. Cioè porta il doppio di male piuttosto che farlo. Questa è la tolleranza cristiana, è la croce di Cristo che porta il male. E solo portandolo lo vince. Ecco, evidentemente suppone una persona non masochista che sia forte. Perché restituire lo schiaffo, anzi, lo do anche in anticipo se è il caso. Ecco, non restituirlo e resistere ci vuole molta forza. Ecco, la forza di chi ama. Quel che fa Gesù. Se uno ti chiama in giudizio, per toglierti la tunica, tu lasciagli anche il mantello. Cioè rinuncia anche al tuo diritto pur di vivere in pace col fratello. Perché quel che conta è che tu viva in pace con tuo fratello. E questa è la giustizia superiore. Evidentemente qui Gesù propone qualcosa di assolutamente nuovo. Cioè propone l'etica del figlio e del fratello. Se uno ti costringe a fare un miglio,
Sì, le ultime due esemplificazioni le leggo. Se uno ti costringe a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle.
Ecco, c'erano quelli che angariavano, erano i messi del re che potevano costringere gli altri a portare i loro pacchi o tutto il resto per un miglio, è gratis, tu dici, va bene, a chi ti angaria non resistere. Assecondalo, purché non sia tu ad angariare. Cioè il principio è sempre il solito, che il male lo vince chi non lo fa. Ed è disposto a portarlo per amore. E a chi ti domanda e desidera un prestito, non volgere le spalle. Cioè sappi dare con grazia, senza interesse. Ecco, allora, vedete, in contrapposizione alla legge del taglione che vuole stabilire una giustizia, che in sé non stabilisce giustizia, ma cerca di contenere i danni, che uno perde un occhio, ne perde un altro anche lui, così sono due occhi, doppio danno, ma si limita lì, cioè si toglie la vendetta, è lo strapotere della vendetta, quindi questo è il senso della legge. Gesù invece mette lo strapotere del perdono. Per vincere il male. Ecco, allora vi do i testi su questi tre brani. Sul primo leggete il Cantico dei Cantici, ecco, per capire cos'è l'amore e cos'è il rapporto anche uomo-Dio. Ecco, sul secondo vi consiglio il Siracide, capitolo 28, versetti 13-26. Giacomo, lettera di Giacomo, 3.1.12, e Genesi 3, che è il racconto della parola attraverso la quale venne la morte nel mondo, cioè la menzogna del serpente. E poi sulla legge del taglione vi consiglio Romani 12, dal versetto 9 fino al 21.
Bene, sostiamo qui. Ecco, riprendiamo il testo, soprattutto ripassiamo, ricordiamo ciò che ci ha colpito, ciò che ci ha illuminato. Ecco. E poi eventualmente ci diciamo ciò che abbiamo inteso, più che ciò che, va bene, è ancora da chiarire, si chiarirà in seguito. Aspetta, il microfono, scusa. No, così, ma sentiamo tutti, così.
Non vorrei, forse più una provocazione che una domanda, ma non le sembra che i voti degli ordini religiosi siano un giuramento?
No, non sono un giuramento, non sto a fare un trattato sui voti perché l'ho già fatto 2 anni di noviziato più un altro terzo anno, abbiamo capito cosa sono. Cioè, prometti a Dio qualcosa di importante, come appunto quando ti sposi prometti la fedeltà all'altro. Cioè, è il tuo sì definitivo a Dio, è un impegno. Gli impegni, per favore, assumeteli, tutti davanti a Dio. Per questo non occorre giurare.
Così, qualche...
Scusa, il giuramento è quando impegno Dio su un'altra cosa. Se invece mi impegno io per Dio, non è un giuramento. No, ma non è, come dico, tranquillo, guarda. Io vi dico di non giurate affatto. Giurare vuol dire chiamo a testimone Dio di un interesse mio. Giuro di un'altra verità. Invece io non giuro di nessuna verità. Mi consacro a Dio, che non è un giurare. È il fondamento di tutto. La consacrazione a Dio, che apparteniamo a Lui, e votare, quello votarsi, non è giurare, è promettersi, la promessa appunto.
Scusi, volevo chiedere, volevo capire quanto ha detto che il Signore ci chiama a una giustizia maggiore. Una parola giustizia maggiore. Poi il fatto di quando dice a chi ti chiede la tunica dagli anche il mantello. Questo intendi dire come generosità, da quando c'è una persona che chiede di dare con generosità, oppure vuol dire che quando un altro vuole portare via quello che ha, ce lo deve fare portare via tranquillamente per non litigare, no? Ecco, invece una cosa che mi è molto piaciuta anche è quella che ha detto che Dio è relazione, quindi non è che bisogna dire solo le preghiere così per abitudine, per fare proprio dovere, ma bisogna stabilire una relazione con Dio per amarlo e per sentirsi amati.
Sì, insistiamo su quest'ultima parte positiva. Il resto resta magari più semplice, no? è vero. Cioè, innanzitutto Dio ha stabilito una relazione con noi, quindi noi possiamo, come dire, rispondere alla sua relazione. Non noi abbiamo amato per primi, lui ha amato per primo, come dice la lettera di Giovanni.
Cioè, e capisco che questi tre testi presentano problemi inquietanti sempre per tutti. Cioè, ci presentano ciò che Dio ci dona di essere, cioè figli, perfetti come il Padre. Cioè, ci presentano la santità di Dio. Dio con noi fa così. È fedele qualunque cosa facciamo. E mantiene le sue promesse con trasparenza, anzi ogni parola che dice si compromette e non la ritira e non ci gioca sulle parole. E poi con tutto il male che facciamo non rivendica i suoi diritti. L'abbiamo messo in croce, ha dato la vita per noi. Cioè, e questo è da tenere presente. Cioè, se uno è cristiano, ecco, capisce questo. E il resto poi un po' alla volta viene. Se comincia a porle in termini di legge non capisce più niente. Cioè, termini di legge, per favore fatevi musulmani, è lo stesso. Magari avete una legge un po' più larga, potete tenervi anche la poligamia, le donne non saranno d'accordo, allora magari sceglieranno qualcos'altro. Giustamente. Forse. Forse. Tutto fuorché cristiani, appunto. I cristiani non sono nati ieri per visioni particolari di uno, quelli non sono cristiani, sono mormoni. Punto. Testimoni di Geova, sono testimoni di Geova. Cioè non si rifanno al Vangelo e alla Scrittura, ma a un'altra rivelazione oltre quella.
Un momentino, se no Margellini.
Siccome fai un discorso ben fatto,
sì. Allora mi vergogno. Dicevo, a proposito della relazione, mi veniva in mente una cosa che era stata detta l'altra volta, che era: se l'altro non è tuo fratello, tu non sei figlio, no? E adesso mi è venuto in mente il fatto che se tu sei figlio, cioè se tu ti senti figlio, l'altro può essere tuo fratello. Ora, sembra un gioco di parole, però nella realtà certe volte è difficile sentirsi fratelli, no? Ma anche in un litigio normalissimo con una persona con cui in generale si va d'accordo. Da qualcun altro, può far venire fuori anche la pazienza, almeno questa è una cosa che io sento in me, no? Cioè è tutta una relazione intricata che può venire fuori.
E credo che sia importante, proprio quanto dicevi, che il mio sentirmi figlio, più io mi sento figlio, più mi è possibile comportarmi da fratello, pur con tutte le contraddizioni, perché le mie aggressività, le mie difese ce le ho, e giustamente, se non le avessi sarebbe preoccupante. Cioè non avrei il peccato originale, non sarei normale, non sarei neanche salvato. Probabilmente sarei solo molto favorito da Dio, c'è uno fuori di testa che al di là del bene e del male. Invece c'è l'aggressività, c'è la giusta difesa, c'è la difficoltà a vivere queste cose. Ecco, però nella misura in cui mi sento amato e mi sento figlio, posso avere la forza di avere una fraternità che supera la difficoltà e il litigio. Come nella misura in cui una coppia c'è un patto d'amore effettivo, non è che poi le persone non abbiano i loro limiti e difetti, ma c'è la capacità di superare questi.
Ma stavo pensando una cosa, guardando in termini panoramici queste antitesi fatte fino adesso, poi ne manca una. Ecco, hanno un significato ben preciso ogni antitesi che viene presentata, però direi che possono avere anche un valore di esemplificazione. Potrebbe andare avanti, invece che 6, far 36 ipotesi, no? È stato detto, ma io vi dico. Ecco, il succo che mi pare vogliamo afferrare, è quello che davvero c'è come uno scatto, un salto qualitativo, dalla legge al dono, cioè da un comportamento che non si vuole così, ma correggiamolo un po', diamo una ritoccatina, è un comportamento perfettamente nuovo, che nasce da una situazione nuova. Ecco, qui allora c'è un discorso proprio di un cuore nuovo, di un cuore che non è più di pietra ma di carne, come era stato promesso dal profeta. Ecco, il discorso centrale è quello, perché diversamente appunto ci si può soffermare, ma in termini ancora di comprensione di un particolare che non rende conto della sostanza del messaggio che davvero qui è rivoluzionario. Certe volte si dice, ma il discorso della montagna è un discorso rivoluzionario, ma non perché prospetta così degli ideali più alti, dei traguardi più nobili, ma perché dà una cosa nuova, ecco, un cuore nuovo, inteso come un centro vitale, propulsivo, un centro di valutazione, di progettazione, un modo di sentire diverso.
È chiaro, sono tutti problemi molto aperti e uno può avere un'opinione, uno un'altra. Chiaramente sono ambito di discernimento. Se ponete, non so, credo avervelo già detto, ma stavo leggendo... Mi è capitato tra mani, appena pubblicato, un documento del 1520 a Leone X, scritto da due camaldolesi sulla riforma della Chiesa, e questi due camaldolesi, il Beato Giustiniani e Quirini, dicevano al Papa molte cose da riformare, tutto quello che più o meno tutti hanno detto. E poi diceva, guai a te non fare la guerra contro i mori. Perché i mori, poveretti, anche loro erano cristiani, poi sono stati costretti a diventare musulmani, tu manda solo dei missionari, se accetteranno la testimonianza dei missionari, bene, se no i missionari diventeranno martiri e testimonieranno il Vangelo col martirio. E la fede si diffonde col martirio e la libertà, non con la guerra. E subito dopo dice, però contro il turco prepara subito una crociata. No, e spiego perché. Perché ci voglio togliere la libertà. E ci stanno soffocando. Per loro la libertà vale più della vita. Cioè, è interessante, no? Questo nel 520, due santi monaci, molto intelligenti anche. È interessante, quindi le cose sono molto più sfumate di quanto pare. Cioè, mi tolgono la libertà. E la libertà vale più della vita. Quindi qui Gesù però dice cose chiare, quel che ha fatto lui, mi tolgano anche la libertà, io accetto per me. Quindi il cristiano accetta il martirio, la testimonianza dell'amore. Quando hai responsabilità, io dico, questi due hanno pensato così, è interessante. E quindi, come vedete, la cosa è sempre più sfumata di quanto pare. Più cresce la coscienza, ecco, meglio è in queste cose. che certamente il male non lo si vince col male e non lo si vince con la guerra. La guerra può essere un male minore. Può, dico, però può essere un male peggiore. Anche perché se la scateni poi non sai più. La legittima difesa è sempre stata ammessa, sì. Sì, ma la legittima difesa è sempre stata ammessa, sì. Se c'è uno che sta uccidendo un altro, ho il dovere addirittura di bloccarlo. Se la mia, invece, posso fare il martire. Anzi, è strettamente consigliato, ma non obbligatorio. Perché non è una legge. Ma far fare il martire all'altro non è... Quindi il discorso è molto delicato e quindi ci vuole davvero discernimento. E poi tenere presente anche oggi, c'era un documento bello fatto dai teologi americani anni fa, dove si legittimava la guerra come deterrente magari, ma dicono oggi la guerra non è più un deterrente perché facilmente può andare oltre certi limiti subito, per cui bisogna avere una nuova coscienza. Che un conto era una guerra quando andavi con le lance e le spade e tre bombarde, è un conto una guerra fatta oggi con i mezzi che abbiamo, quindi implica la distruzione del mondo. E allora ci vuole davvero una nuova coscienza della pace, dove la guerra magari non è più un deterrente possibile. Quindi davvero sono problemi aperti. Io ho detto le varie opinioni apposta per accennare la complessità, ecco. Che non è così semplice. Se poi uno può avere un'opinione, fa bene ad averla. Io penso che più si insiste sulla pace, giustamente come fa il Papa, meglio è. Anche perché una guerra totale, un pazzo che la fa lo trovi subito, diventa subito totale. Cioè, però è una cosa importante, fosse anche che il male è così grande da distruggere il mondo, nessun male mi può impedire di vivere la fedeltà, di vivere il perdono, di vivere la verità. È un atto di verità e vale più di tutto il mondo storto. Quella verità resta in eterno, il resto scompare. Quindi al di là dell'efficacia del momento, ciò che è vero, basta. Ciò che è giusto, di giustizia superiore. Cioè un atto di amore illumina il mondo, ecco. Una candela illumina più di mille notti, fossero anche miliardi di notti, non mi interessa. Una candela è già qualcosa e questa posso accenderla. E questa è luce e resta. Per cui noi qualche volta siamo angosciati sull'efficacia del bene, no? Dico, cosa sono se faccio così? No, se tu fai così sei già come Dio, è già qualcosa, Dio è già qualcosa. E sei di aiuto a tutto il mondo e a te e al disegno di Dio più di tutti gli altri. Ecco. Cioè sul peso della bilancia vale di più tutto questo del resto. Quindi non scoraggiarsi nel fare il bene, anche se sembra perdente, perché anche Gesù sembrava perdente. Ma... Che il bene non lo si fa perché è vincente, ma perché è bene. Ce lo si fa per amore, insomma.
Si può guardare che c'è stata la pena di morte, si è ucciso il
Eh sì, e qui siamo al tempo, cioè già nel codice di Hammurabi, era appunto, c'era anche la pena di morte prevista occhio per occhio, dente per dente, vita per vita, in modo che non ci fossero vendette spaventose come ci sono ancora, per esempio, presso dei popoli, anche in Albania, dove se uccidi uno c'è la catena di sangue che non finisce più. Quindi era per rompere queste catene di sangue che c'era una giustizia in qualche modo paritaria. Ecco, qui siamo però, e Gesù dice un'altra cosa. Dice, avete udito occhio per occhio, ma io vi dico. Ecco, e noi cristiani davvero dobbiamo presentare questa logica al mondo, che non è una logica un di più per il mondo, per persone più brave. Questa logica è la salvezza del mondo, perché la pena di morte ha mai salvato nessuno, ha ucciso qualcuno e basta, in più. Ciò che salva è un'altra cosa, è il perdono. È la capacità di non fare il male, qualunque sia il condizionamento che l'altro mi pone, o la provocazione o l'ingiustizia. Quindi è la forza di un cuore che si sa figlio di Dio e sa che l'altro è fratello e quindi non agisce male con lui. Come ha fatto Gesù, insomma. E noi dobbiamo portare con pazienza noi stessi e tutti gli uomini a questo cuore nuovo che è la salvezza dell'uomo, cioè è l'uomo che diventa quel che è figlio di Dio. Chiaro che c'è tutta una gradualità e poi è una tendenza, cioè non è che... però la tendenza non è secondaria perché nella direzione in cui cammini realizzi qualcosa, se vai in quella contraria realizzi nella direzione contraria, ecco. Cioè voglio dire, c'è un'opzione fondamentale, se tu hai deciso di amare il prossimo, magari torci la testa a qualcuno, ma sai che è un errore e non vorresti farlo. Se hai deciso di torcere la testa a tutti, magari a qualcuno non lo fai. Però la tua direzione è un'altra. Ecco, non l'hai fatto per debolezza in quel momento. Cioè, vedete, questo discorso impone una dinamica nuova all'etica umana. E questo è lo specifico cristiano. Cioè, la dinamica del figlio e della fraternità. Ma non in termini ideologici, la fraternité, ecco, chi non era d'accordo gli partì la testa, ma perché Dio è padre, ottenne l'egalité. Io credo che uno dei motivi per quel poco che capisco, poi si può entrare in merito sul modo di affrontarla, ma sul matrimonio, è che il matrimonio è un'istituzione antica che è rimasta abbastanza invariata per molto tempo e le condizioni culturali in questi ultimi 20-30 anni sono così cambiate che la stessa istituzione, qualunque istituzione, e anche queste più naturali, devono assumere una fisionomia nuova per vivere in una nuova condizione. Quindi sono entrate in crisi, insomma, la famiglia, la coppia. e ci vuole del tempo prima che i valori che tutti sanno che ci sono, perché tutti sanno che andare d'accordo è un valore invece che litigare, che essere fedeli è un valore invece che non riuscire a stare insieme, cioè come poterli vivere. E quindi è stato un momento di grossa trasformazione e nella preparazione non si è adeguati, perché prima era trasmesso per tradizione, per legge, ma in senso anche buono, cioè era così. Ecco, oggi invece si capisce che ci si arriva per libertà, che si educa e si scontra con tante situazioni di contraddizioni e deve superarle. Ecco, questo a livello educativo. E poi a livello legislativo è giusto che ci sia un codice, appunto, obiettivo. Il codice normalmente dice cose giuste, se no lo cambiano. I codici non sono eterni, se rispecchiano una mentalità e un'epoca anche, una cultura, una teologia. Infatti c'è stata la revisione del codice. E poi un'altra cosa così che secondo me ho visto spesso nei matrimoni, che spesso c'è un'incoscienza appunto nell'affrontarli, che non sono veri matrimoni, perché si suppone appunto che uno sappia che cosa fa. Noi per fare i voti religiosi facciamo un 15 anni di formazione religiosa, poi ci impegniamo, le due si vedono, si accendono un po' e poi decidono di sposarsi, e poi si spengono un po', decidono di lasciarsi. Eh sì, chiaro. Non dico di far 15 anni di formazione e di prova di matrimonio, che la nostra è una formazione di prova anche, ecco, ma che almeno ci sia una crescita, una preparazione effettiva per sapere che cos'è andare incontro, che molte volte manca la conoscenza di che cos'è. Difatti ho visto molti matrimoni dichiarati nulli proprio per questo. Cioè che la Sacra Rota dichiara nulli perché quando fu fatto il matrimonio non sapevano di preciso cosa significava. C'è molta ignoranza oggi. Dopo c'è davvero tutto il problema pastorale aperto e sui risposati che hanno magari situazioni irreversibili e la situazione nuova invece è così e va bene, e allora ci vuole molta attenzione a come integrare nella Chiesa. C'è un bel documento dell'Episcopato tedesco sull'argomento, dove il problema l'hanno avuto molto prima, perché c'è sempre stato il divorzio dal 1500. E allora evidentemente hanno dovuto affrontare problemi di questo tipo prima di noi.